Da domenica scorsa abbiamo iniziato una nuova serie, Ricostruire. È una serie che ci porterà a riflettere sulla Chiesa, su come fare del nostro meglio per costruirla o a volte ricostruirla. Una serie quindi che ci porterà anche a recuperare la visione biblica della Chiesa per farci ripartire da essa, per continuare a lavorare con Dio che sta operando nella Chiesa, per continuare a lavorare con Dio all'interno della Chiesa e per la Chiesa. E come abbiamo visto domenica scorsa, ci accompagneranno in questa serie due personaggi, due protagonisti. Da una parte Paolo, l'abbiamo visto con Rolando, e soprattutto vedremo i capitoli dal 12 alla fine della lettera che lui scrive ai Romani, in cui affronta delle tematiche che riguardano la Chiesa, e dall'altra invece un personaggio dell'Antico Testamento che è Neemia, che fu chiamato dal suo lavoro, e lui era un coppiere del re persiano Artaserse, fu chiamato a tornare a Gerusalemme e ricostruire le mura. Oggi, siccome l'altra volta abbiamo visto Romani, oggi parleremo di Neemia. Alterneremo una domenica Romani, una domenica Neemia. Speriamo di non creare confusione in noi e confusione in voi, ma è una sfida anche per noi. Oggi quindi vedremo Neemia, in maniera particolare vedremo i primi due capitoli di Neemia. Apro una parentesi, è un piccolo consiglio, in questo periodo potete anche approfittare per rileggere sia il libro di Neemia sia i capitoli di Romani, per così anche nei sermoni avere questi brani di più in mente. Allora, Neemia, cosa dicono i primi due capitoli di Neemia? Neemia, come abbiamo detto, ci troviamo intorno a 460-450 avanti Cristo. Neemia, che è un ebreo, lavorava a Susa, ci viene presentato come coppiere del re persiano Artaserse, e quindi anche se l'ebreo non era nato nella sua terra, nella terra di Israele, nella terra promessa, molto probabilmente era nato in Babilonia, perché ricordate, in quel periodo il popolo di Israele era in esilio, prima sotto gli assiri, i babilonesi, e ora sotto i persiani. Faceva un lavoro e quindi godeva di una fiducia del re. Essere coppiere significava servire il vino al re, e quindi il re doveva fidarsi di lui. Ma a un certo punto a Susa, un giorno, mentre stava lavorando, cioè lì, mentre viveva a Susa, dei suoi fratelli, del suo popolo, erano appena tornati da un viaggio a Gerusalemme e gli raccontarono quello che avevano visto. Nel verso 3, quando lui chiese come stava il popolo, come stava la città di Gerusalemme, uno di questi gli disse: i superstiti della deportazione sono lì a Gerusalemme, al verso 3, nella provincia, ma sono in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. A questa notizia Neemia cade, ci dice l'autore del libro di Neemia, cade in una grande tristezza, diventa triste. E la prima cosa che fa, inizia a pregare, e prega per 4 mesi. E dopo 4 mesi, un giorno, non riuscì a lasciare questa tristezza profonda nella sua camera, ma se la portò con sé al lavoro. E mentre serviva il vino, il re notò la tristezza sul suo viso e gli disse: Neemia, che c'hai? Perché sei triste? Non credo tu sia malato. Lui si fece coraggio e raccontò il perché lui era triste al re. E quando il re gli disse: va bene, allora che cosa vuoi fare? Gli spiegò il suo piano. E così il re acconsentì per farlo partire a Gerusalemme. E da qui parte l'avventura di Neemia, che vedremo in tutto il suo libro. Da Susa si sposta a Gerusalemme per iniziare a ricostruire le mura di Gerusalemme. Questa mattina entreremo di più, questo è quello che ci dicono i primi due capitoli, ok? Questa mattina entreremo di più nel vivo di questi primi due capitoli, su alcune azioni chiave, e lo faremo, e vorrei farlo soffermandomi su tre primi mattoni, continuando con la metafora della costruzione, che potremmo dire Neemia ha dovuto mettere, prima di tutto mettere nel suo cuore, per poter poi lavorare con quelli veri per ricostruire le mura. Vedremo tre primi mattoni. Li vedremo nella storia di Neemia, in questi due primi capitoli, e cercheremo anche di trarne il significato, il senso per noi, che anche se viviamo in un contesto diverso, in una cultura diversa, abbiamo detto, siamo anche noi coinvolti ancora oggi nella costruzione che Dio sta portando avanti della sua Chiesa. E così iniziamo col primo mattone. Il primo mattone che vedremo è il mattone della visione. Con il termine visione non voglio far faccio riferimento alla visione di Dio per Gerusalemme e per il popolo di Israele, che Neemia a un certo punto, in questo primo capitolo, riscopre. Neemia riscopre la visione di Dio per Gerusalemme e per il suo popolo. E la riscopre in maniera particolare nella preghiera che lui fa quando viene a conoscenza che le cose stanno andando male a Gerusalemme, abbiamo detto, e per 4 mesi inizia a pregare. Se avete con voi la Bibbia e avete il primo capitolo di Neemia, potete seguirmi, leggiamo questa preghiera che lui fa per 4 mesi. Dal verso 5, lui dice: «O Signore del Cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti, per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te, non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono i tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza, con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alle preghiere dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che gli trovi pietà presso quest'uomo. Vi raccoglierò e vi ricondurrò, dice Dio, e Neemia riporta le parole di Dio, al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Questa è la visione di Dio per Gerusalemme che Neemia recupera e riscopre per sé nella sua preghiera. Gerusalemme non era soltanto un luogo fisico per Dio, fu scelto per essere la dimora del suo nome, dice Dio a Mosè. Il Dio del cielo aveva scelto una dimora per il suo nome. Che cosa significa questo? Cioè Gerusalemme era un luogo dove le azioni di Dio, il suo patto, i suoi insegnamenti, le sue leggi, la sua presenza, tutto questo era il fondamento su cui ogni cosa veniva costruita, dal tempio alle mura, alle porte, ma anche dalle relazioni, la vita di ogni giorno, le singole vite e le identità di ogni uomo e di ogni donna del popolo di Israele. Dio era il fondamento su cui veniva costruito tutto questo. E Gerusalemme doveva incarnare, impersonificare tutto questo. Era Gerusalemme in quel mondo allora conosciuto, era al crocevia di quel mondo appunto che si conosceva, era tra l'Africa, l'Europa, l'Asia. Tutti avrebbero potuto conoscere in Gerusalemme, avrebbero potuto fare esperienza della vera gioia, della giustizia, della santità, della verità, della compassione, del rispetto, dell'inclusione, della lealtà, dell'onore, perché il vero Dio aveva scelto Gerusalemme come dimora del suo nome. Dio voleva questo per Gerusalemme e per il suo popolo. E Neemia recupera questa visione di Dio nella sua preghiera, lo ricorda a se stesso. Ed è questo il primo mattone su cui, che lui decide di mettere nel suo cuore, prima di andare e partire ad aiutare il popolo a ricostruire quelle mura e quelle porte che erano in rovina. Questo primo mattone ci pone davanti oggi, questa mattina, una domanda molto semplice. Quando pensi alla tua chiesa, quando pensi alla chiesa nella quale sei ora, oppure alla chiesa dove tornerai, perché forse ora stai studiando e sei in un'altra città, oppure alla chiesa che ancora non vedi, perché forse sarà quella che fonderai, quale visione hai? Quello che fece Neemia sfida anche noi oggi a recuperare la visione di Dio per la Chiesa. Forse ti trovi in una situazione dove la Chiesa non è proprio tra le tue priorità, c'è qualcosa di importante, di più importante che non un gruppo di persone ed un luogo dove ogni domenica e in altri giorni si ritrovano le persone. Oppure forse la tua esperienza di Chiesa in questo momento ti ha un po' deluso. Oppure forse sei stato ferito da qualcosa che è avvenuto nella Chiesa. Oppure forse, come Neemia, stai assistendo a qualche crollo, qualcosa che sta venendo meno nella Chiesa che stai frequentando. Quello che potremmo prendere per noi da Neemia è l'importanza, prima di agire, prima di fare di qualsiasi cosa, l'importanza di fermarci e, prima di ogni cosa, recuperare la visione di Dio sulla Chiesa, sul suo popolo, sulla sua sposa, così la chiama Dio a volte nella Bibbia. Quindi non stiamo parlando di come tu vedi ora la Chiesa, ma come Dio la vede, di come Dio ci ha fatto sapere che la vede nella sua parola. Prova a dare tre piccoli aiuti, ma sono solo tre primi piccoli aiuti. Ognuno di voi può metterci qualcosa in più su come, leggendo la Bibbia, meditando la Bibbia, su come Dio vede la Chiesa. La Chiesa è voluta da Dio, è frutto del suo amore. Attraverso l'opera di Gesù sulla croce, Lui ci ha adottati come figli e figlie. Non siamo legati da preferenze o da personalità, siamo tutti uniti dalla grazia e mantenuti dall'amore, cioè uniti un amore speciale. La Chiesa oggi è il vero crocevia per il nostro mondo, dove tutti sono accolti, dove tutti possono trovare il vero senso della loro vita. È la luce in un mondo buio, è un segnale indicatore verso ciò che solo può riempire la vita di ogni persona in modo esuberante e pieno. E poi la Chiesa è anche l'anteprima della realtà che ci aspetta in cielo, un po' quando vedete l'anteprima di un film, è l'anteprima della realtà che ci aspetta in cielo. Anche se viviamo in un mondo non perfetto, nella Chiesa, agli occhi di Dio, abbiamo l'opportunità, guidati dal suo spirito, uniti dal suo amore, di vivere e di dire al mondo che è possibile vivere delle relazioni diverse, che è possibile fidarsi, che è possibile essere leali, perdonare, chiedere scusa, essere sinceri, veri, giusti. Leggendo e meditando la Bibbia possiamo continuare ad arricchire e ampliare questa visione. Ogni giorno in maniera più profonda, in modo che quando pensiamo alla Chiesa, alla nostra Chiesa, sia chiara prima di ogni cosa in noi la visione di Dio per la Chiesa. Questo è il primo mattone che Neemia mette. Il secondo mattone è la preghiera. In questi primi due capitoli, l'autore di Neemia, che poi prende anche delle pagine che Neemia stesso scrisse, e molto probabilmente anche l'autore del libro di Esdra, non ci nasconde dei sentimenti che Neemia provò. Abbiamo detto che Neemia provò una grande tristezza quando nei primi versi del capitolo 1 venne a conoscenza che in Israele le cose non stavano andando bene. Abbiamo detto che Neemia cadde in una grande tristezza, così ci dice il primo capitolo. E poi quando inizi a pregare quella preghiera che abbiamo letto, avrete fatto sicuramente attenzione al fatto che a un certo punto lui si pente, usa delle parole di pentimento. Questa tristezza si trasforma in parole di pentimento per il suo popolo e per lui. E poi a un certo punto, quando abbiamo detto che dopo 4 mesi, quel giorno al lavoro, il re si accorge che c'è qualcosa che non va, il capitolo 2, i primi versi, ci dice che quando il re disse a Neemia: Neemia, cosa c'è che non va? L'autore ci dice che Neemia provò una grande paura, poi si fece coraggio e parlò. Tristezza, pentimento, paura. Perché? Possiamo chiederci: Neemia provò tristezza quando sa della notizia di Gerusalemme. Perché questa tristezza diventa un pentimento nella sua preghiera? E perché provò paura quando fu davanti al re Artaserse per poter spiegare quello che gli stava succedendo? Qui dobbiamo aprire, e spero di farlo in maniera molto semplice, un piccolo contesto, no? Il piccolo contesto. In realtà il popolo, perché erano tornati, qualcuno era tornato da Gerusalemme e aveva portato le notizie? Perché in realtà 100 anni prima, con 3 re che erano venuti prima di Artaserse e Ciro, lui aveva fatto un editto e aveva permesso al popolo di Israele, che in quel momento era sotto il suo dominio, sotto il dominio dei persiani, di ritornare a Gerusalemme. 100 anni prima c'era stato l'editto del re Ciro e aveva dato l'ok al popolo di Israele di ritornare a Gerusalemme, di ricostruire il tempio, di insegnare la legge, di fiorire di nuovo. Ora, apriamo la parentesi, era una cosa che i persiani facevano un po' con tutti i loro popoli, perché chiedevano loro di tornare e di pregare i loro dì per, come dire, la pace e la prosperità della Persia, ok? Quando però la Bibbia ci racconta questo fatto, e ce lo racconta nel libro di Esdra, la Bibbia è molto chiara su una cosa, e dice: dietro questo editto, che fu una scelta politica, c'era Dio. E c'era Dio che portava in adempimento una profezia che aveva fatto al popolo stesso di Israele, molto tempo prima, con Geremia, quando per bocca di Geremia aveva detto: dopo 70 anni che starete in esilio, se tornerete a me, tornerete a me e io vi ricondurrò a Gerusalemme. E Neemia, abbiamo ascoltato che quando prega, ricorda questa profezia di Dio, quello che Dio aveva detto, e lo ricorda non nelle parole di Geremia, ma molto prima, nelle parole che lo stesso Dio aveva dato a Mosè. A Mosè gli aveva detto la stessa cosa prima di entrare nella terra promessa: entrerete, purtroppo le cose non andranno bene, se dovesse andare così, se tornerete a me, io prima vi porterò fuori da Gerusalemme, ma poi vi riporterò a Gerusalemme. E Neemia è triste perché, sapendo di questa cosa qui, sapendo che 100 anni prima Dio aveva riportato il popolo di Israele a Gerusalemme per fiorire, ora dopo 100 anni gli dicono: no, guarda che a Gerusalemme è tutto fermo e soprattutto il popolo non sta fiorendo, ma è nell'umiliazione e nella miseria. Ecco perché Neemia è triste. Perché vede di nuovo ripresentarsi sulla storia il fallimento che il popolo aveva fatto prima dell'esilio e che lo aveva portato all'esilio. È come se avesse detto: ma insomma, cioè, Dio ora per la sua grazia ci sta riportando a Gerusalemme, e noi dopo 100 anni che stiamo facendo? Le mura ferme e il popolo nella miseria e nell'umiliazione. Cade in una tristezza e si pente, chiede a Dio perdono per il modo in cui il popolo non solo si era comportato prima, ma anche come ora si sta comportando. Ma fa di più, ci mette anche la faccia, chiede perdono anche per se stesso. Ora possiamo dire: sì, va bene, si immedesima, ma c'è qualcosa di più. Sapete chi era Artaserse, il re con cui Neemia lavorava? Era il re che 10 anni prima aveva bloccato la costruzione delle mura di Israele. Perché Israele in realtà stava costruendo le mura, ma questo re Artaserse, 10 anni prima, aveva dato ascolto a delle bugie di alcuni signorotti che vivevano vicino a Gerusalemme e che gli dissero: guarda che Gerusalemme si sta costruendo le mura perché poi vuole ribellarsi a te. Aveva dato ascolto a quelle bugie e aveva interrotto con un decreto la costruzione delle mura. E E lui, Nemia, in quei 10 anni cosa aveva fatto? Ecco perché si pente. Io che cosa ho fatto in questi 10 anni? Perché me ne accorgo solo ora? Ci lavoro con questo re che ha preso questa decisione. Che cosa ho fatto? E qui capiamo anche tristezza, pentimento, e capiamo anche la paura. Lui doveva ritornare da quel re che aveva detto fermati i lavori e dirgli cambia la tua idea. Ecco la paura. Come faceva a dire a un re quello che hai pensato 10 anni fa è sbagliato. Cambia. Permettimi di andare a ricostruire le mura. Tristezza, pentimento, paura. Sono sentimenti forti che Nemia sente, ma la cosa bella è che lui li mette, li raccoglie e li vive in preghiera con Dio. Da una parte, quando prega, è consapevole che il popolo sta sbagliando di nuovo e che anche lui ha la sua responsabilità e ha bisogno di pregare al Dio della grazia che può perdonare e può ristabilire. Ecco perché prega a lui. E dall'altra parte c'è un re che deve cambiare la sua idea e solo un Dio potente poteva cambiare il suo cuore. Ecco perché prega Dio. Chiede a Dio di operare con grazia per perdonare il popolo di nuovo, per perdonare anche la sua mancanza di responsabilità e chiede a Dio di agire con potenza per cambiare il cuore di questo re. Lui dice una parola, per avere successo. Solo lui sa, prega, e prega questi 4 mesi ogni giorno, e poi vedrete nel libro di Nemia, lui continuerà a pregare sempre. La preghiera diventa un mattone nel suo cuore su cui costruire tutto. Prega il Dio del cielo, perché sa che questo Dio poteva compiere quelle grandi azioni, perdonare, ristabilire, ridare, redimere e con potenza cambiare un cuore. Tristezza, frustrazione, delusione, ma anche scoraggiamento, pentimento, paura, incertezza. Questi non solo i sentimenti belli possono esserci nel nostro cuore quando pensiamo alla nostra Chiesa, che ci accompagnano quando pensiamo ad alcune situazioni nella nostra Chiesa. Per Nemia quella situazione così difficile, piena di questi sentimenti, fu un'opportunità per far agire Dio. E lo fece con la preghiera. E questo forse può essere di esempio anche per noi oggi. C'è un momento in cui è fondamentale non tanto quello che faremo per una situazione, ma il modo in cui scegliamo di prepararci per poi agire. E quel tempo, e in quel tempo è fondamentale pregare. Nella preghiera dove dobbiamo portare a Dio questi sentimenti, non essere chiari, sinceri, sentimenti che ci permetteranno con Dio di aprire la nostra consapevolezza, la nostra visione, forse su degli sbagli di alcune persone, forse su delle situazioni difficili, ma forse anche su noi stessi, sulla nostra responsabilità. È fondamentale vivere questo momento con Dio prima di fare qualsiasi cosa. Quanto tempo spendiamo in preghiera per la nostra Chiesa? In questo modo anche, essendo anche molto onesti davanti a Dio. Siamo sinceri con Dio, riconoscendo non solo i fallimenti degli altri, ma anche i nostri? Prima di agire siamo pronti a portare a Lui le cose che ci sembrano difficili da cambiare con la certezza che siamo in una relazione intima con il Dio potente a cui Nemia chiese di cambiare il cuore di un re. Visione, preghiera e ora aggiungiamo il terzo mattone. Il terzo mattone è il mattone dell'azione. Una cosa che mi ha colpito in questi 2 capitoli, soprattutto nel 2° capitolo, è che mentre Nemia pregava, e abbiamo detto recupera la visione di Dio per il suo popolo e per Gerusalemme, affronta con Dio i suoi sentimenti, mentre faceva tutto questo, pensava bene a come agire, pensava bene a come prepararsi per agire. Sapete perché? Perché quando a un certo punto, quel giorno, il re gli disse: Nemia, che cos'hai? E lui si prese coraggio e disse: il mio popolo e le mura della città sono in rovina. A un certo punto il re gli disse: e che cosa vuoi fare? E lui gli spiegò il suo piano. Lui non gli disse: aspetta, prendo 5 minuti, un attimo. O no, gli spiegò un piano preciso. In quei 4 mesi lui aveva pensato a quanto tempo sarebbe stato via dal suo luogo di lavoro. Aveva pensato cosa chiedere a questo re. E gli chiese delle lettere per arrivare sano e salvo lì a Gerusalemme, delle lettere per convincere il popolo di Israele che lo stesso re che aveva bloccato i lavori ora stava dicendo: potete continuare, potete ricostruire. Si prese del tempo per chiedere cosa gli posso chiedere di materiali che mi possono servire per ricostruire. E poi una volta che arrivò a Gerusalemme, e lo vedrete nella seconda parte del capitolo 2, si prese del tempo per capire bene dal vivo la situazione che forse aveva immaginato. Si prese 3 giorni, se non sbaglio, e si prese del tempo anche per capire come spiegare questa cosa al popolo, ai responsabili del popolo, per portarli sulla sua barca per questo progetto. Se a casa leggerete, ti consiglio di leggere i primi 2 capitoli, noterete proprio questo. Un Nemia, potremmo dire oggi, estremamente pronto, organizzato nel esporre il suo piano. Potremmo vedere queste cose, la visione e la preghiera, come delle cose molto più importanti dell'azione, no? E l'azione potremmo vederla, vabbè, una cosa meno spirituale delle prime due. Loro sicuramente, la visione e la preghiera, sono su un alto livello, però immaginiamo la storia di, è un po' difficile immaginarla, ma immaginiamo la storia di Nemia senza quel Nemia. Ci sarebbe riuscito? Forse Dio si sarebbe servito di un'altra persona più organizzata per poi costruire le mura. Proprio perché Nemia aveva recuperato la visione di Dio e sapeva di poter contare sulla sua potenza e sulla sua guida, si mise al lavoro in quei 4 mesi per pensare bene a come agire. Si prepara non perché voleva darsi una strada alternativa nel caso Dio non avesse fatto il suo dovere, no, si prepara proprio perché sapeva che Dio era all'azione. Si fa trovare pronto con un piano perché sapeva che Dio è all'azione, perché aveva recuperato quella bellissima visione di Dio che aveva su Gerusalemme. Questo credo sia una bella immagine anche per il nostro contributo che possiamo dare alla Chiesa in tutti i livelli. Non importa se tu sei alla leadership o se non fai niente, in tutti i livelli. Siccome Dio è all'opera, con una visione bellissima per la Chiesa, vogliamo dare del nostro meglio, anche, perché no, imparando a fare le cose in modo più organizzato, più ordinato, con prospettiva, con preparazione, con metodo. Qualunque ruolo oggi ricopri nella tua Chiesa, qualsiasi stagione stai vivendo nella tua Chiesa, giovane, anziano, leader, responsabile, insegnante, diacono, membro, uomo, donna, ragazzo, ragazza, quanto tempo dedichi a pensare a quello che puoi fare per la tua Chiesa, pianificando, organizzandoti, perché essa possa fiorire e essere quella luce vera in questo mondo. Mentre Nemia costruiva le mura, sapete, i greci stavano facendo qualcosa di fantastico, costruivano il Partenone. In quello stesso periodo, ad Atene, costruivano il Partenone. Ad Atene gettavano i greci con Pericle le basi del pensiero e della cultura occidentale. Dio però, il Dio del cielo, in quello stesso periodo stava decidendo di gettare le basi di un piano molto più grande, che avrebbe influenzato la cultura di tutto il mondo, in tutte le ere. E si stava concentrando tra le rovine di Gerusalemme. A Gerusalemme, perché? Perché a Gerusalemme e non ad Atene Gesù morì. Gesù morì sulla croce per salvare il suo popolo, e di questo popolo oggi facciamo parte. Ed è un popolo che è stato raccolto da ogni parte del mondo. Ed è in questo popolo che Dio oggi continua ad agire attraverso il suo spirito con potenza, con grazia, con misericordia. Abbiamo ascoltato domenica scorsa l'invito di Paolo ad essere trasformati attraverso un rinnovamento della nostra mente. E dopo un po' Paolo dice: questo vi servirà anche ad essere costruttivi nella Chiesa, quando dice ad essere un corpo nel grande corpo. Se voi siete rinnovati nella vostra mente, questo vi permetterà di costruire bene quando sarete insieme con le altre persone, in un rapporto vero con Dio, grazie a quello che scopriamo dalla sua parola. Questo per noi deve essere fondamentale. E attraverso anche la preghiera e avere momenti di intimità con Dio, di confessione, sì, la nostra mente, questa è una promessa certa, sarà rinnovata. E con essa anche la capacità di agire facendo la volontà di Dio. Dio non ci nasconde la sua volontà. Dio ci dice: sì, in rapporto con me e farai la mia volontà. E allora facciamo anche noi l'opportunità di mettere questi primi tre mattoni, ma ne potete mettere altri, nel nostro cuore, ben saldi, prima di poter iniziare a costruire con altri tipi di mattoni. E questo ci aiuterà ad essere dei bravi costruttori nella Chiesa e nella vita di ogni giorno.